SBS Italian.
Stiamo entrando nell'era dell'intelligenza artificiale, alcuni potrebbero dire siamo già entrati, altri che è una tappa che verrà finalmente realizzata fra diversi anni. Quello che è certo è che tra le persone normali l'intelligenza artificiale evoca scenari perlomeno equivoci, con degli scenari apocalittici oppure da derisione. Noi cerchiamo di sciogliere i dubbi con Fabio Zambetta, che è professore proprio di intelligenza artificiale all'RMIT di Melbourne. Buongiorno Fabio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie per avermi invitato, Carlo.
Sgombriamo allora subito il campo dagli equivoci che circondano questa tematica, che è parecchio interessante, che però rischia di sconfinare dalla scienza alla fantascienza e di andare non si sa bene dove. Che cos'è l'intelligenza artificiale? A che punto siamo?
L'intelligenza artificiale è un'area dell'informatica che in realtà è in pieno sviluppo da svariati decenni, quindi naturalmente non nasce oggi. Uno dei padri dell'intelligenza artificiale, o il padre dell'intelligenza artificiale, è sicuramente Alan Turing, sul quale sono stati anche creati diversi film di recente. Alan Turing è anche lo studioso che ha permesso di decrittare i codici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, per darvi un'idea della levatura.
Che però qua siamo appunto nella Seconda Guerra Mondiale, si parla ancora di era pre-computer.
Diciamo che attorno alla Seconda Guerra Mondiale ci sono stati sforzi enormi per arrivare alla progettazione e all'implementazione dell'architettura del calcolatore moderno. Quindi è stato proprio in quel periodo che sia l'informatica che l'intelligenza artificiale sono nate.
Cosa fa l'intelligenza artificiale?
Diciamo che uno degli scherzetti che noi addetti ai lavori ci ricordiamo sempre è che l'intelligenza artificiale è una sottoarea dell'informatica che è quasi grande quanto l'informatica stessa. Questo sta a significare il fatto che l'intelligenza artificiale si occupi di tantissime cose. Spaziamo dall'apprendimento automatico, in inglese machine learning, che è una delle aree che ha conosciuto i più grandi sviluppi negli ultimi anni, che in un certo qual modo prova ad apprendere compiti o problemi in maniera automatica.
Posso buttarti come esempio il riconoscimento facciale, che grazie all'intelligenza artificiale ha fatto dei balzi avanti incredibili negli ultimi anni?
Indubbiamente, il riconoscimento facciale o il riconoscimento automatico delle immagini è la cosiddetta computer vision in un senso più ampio, è proprio l'area che ha fatto miglioramenti massicci negli ultimi anni, che poi ha portato il grande pubblico a pensare che Terminator sia vicino, ma in realtà non è neanche così. Però questa è solo una delle aree, ci sono tante altre aree che sono il trattamento del linguaggio naturale, c'è il cosiddetto planning, la pianificazione automatica e così via.
Parlavi di linguaggio, in che senso?
Sì, una delle aree dell'intelligenza artificiale è NLP, Natural Language Processing, che consiste in una miscellanea di tecniche per permettere al calcolatore di trattare il linguaggio in maniera naturale. Quindi ci sono tutta una serie di compiti in quest'area, tra i quali la creazione dei cosiddetti chatbot, no? Questi assistenti virtuali che permettono di conversare con gli utenti in maniera più o meno fluida, simile a un essere umano.
Hai detto prima Terminator non è ancora arrivato, siamo ben lontani. Poi approfondiamo appunto la parte disfattista e pessimista legata all'intelligenza artificiale. Però è un dato di fatto, a proposito di pessimismo, che ormai da qualche tempo, da qualche anno, le previsioni dei prossimi decenni sono catastrofiche per quanto riguarda il mercato del lavoro. Da diverse parti si sente, prepariamoci perché il, e poi qua cambia la percentuale, 30, 40, 50, 80% dei lavori che adesso vengono fatti dagli umani spariranno. Che cosa puoi dirci? È vero?
Credo che sia utile in un certo qual modo distinguere le due problematiche. Un versante è quello, diciamo, della creazione del Terminator, del robot o dell'intelligenza artificiale cosiddetta forte, quindi la ricreazione quasi di un umano artificiale, no? Da quel punto di vista siamo davvero lontani, perché abbiamo fatto enormi progressi in certe aree dell'intelligenza artificiale e non in altre. Quindi per raggiungere la creazione di questa intelligenza artificiale forte abbiamo bisogno di progredire in tutte le sottoaree, non solo in alcune. Questa è una problematica. L'altra problematica è quella dell'applicazione di alcune di queste sottoaree a una marea di aree della produttività del mercato del lavoro, no? Da questo punto di vista, sfortunatamente per tutta una marea di lavoratori, l'area che ha conosciuto l'esplosione più incredibile è il machine learning, l'apprendimento automatico. Questo vuol dire che sostanzialmente tutta una serie di compiti che diciamo sono di routine, che vengono svolti da esseri umani e che sono stati svolti da esseri umani per decenni, se non centinaia di anni, verranno completamente automatizzati o parzialmente automatizzati. Quindi non c'è bisogno di evocare Terminator per giungere alla conclusione che il mercato del lavoro verrà sconvolto. E non ci sono dubbi, il mercato del lavoro verrà sconvolto.
Quando però?
Quando dipende dalla particolare sottoarea alla quale facciamo riferimento. Se facciamo riferimento per esempio a lavori da scrivania, beh, questa diciamo che sostanzialmente è l'area che potrebbe essere completamente sconvolta oggi. Il motivo per il quale non viene completamente sconvolta oggi è perché immagino politicamente sia una cosa inaccettabile. È impossibile avere migliaia o milioni di lavoratori senza lavoro domani.
Scusami, quindi, però per farci un esempio, che tipi di lavoro verrebbero sconvolti?
Ci sono anche esempi ottimi di intelligenze artificiali che permettono di snellire il lavoro di un assistente legale in maniera massiccia, se non rimpiazzarlo, ridurlo in maniera consistente. Quindi qualunque lavoro da scrivania, diciamo, ripetitivo, nel quale ci sia bisogno di fare ricerche o controlli relativamente di routine, potrebbe essere automatizzato oggi, domani. Però chiaramente è un problema eliminare tutti questi lavori in maniera drastica. Se poi invece ci riferiamo, per esempio, a lavori tipo autista o robe simili, beh, chiaramente avrete notato che ci sono tutta una marea di prototipi di macchine semiautomatiche e di intelligenze artificiali che le controllano in un qualche modo su strada. Chiaramente qui siamo in uno scenario leggermente diverso, perché abbiamo in buona parte le conoscenze tecniche per automatizzare questi tipi di lavori, però abbiamo tutta una serie di problematiche di tipo legali relative al fatto che chiaramente una macchina automatica è un'entità giuridica diversa da un'auto guidata da un essere umano, quindi ci vorranno anni per risolvere le problematiche legali.
Però ci sono anche problematiche tecniche, perché leggiamo ogni giorno gli intoppi a cui queste automobili che si guidano da sole vanno a trovare, che siano le buche, che per esempio qualche mese fa hanno fatto degli esperimenti con delle macchine, con dei sistemi di intelligenza artificiale americane, li hanno fatti in Australia, ebbene queste macchine non riconoscevano i canguri e andavano a sbandare. Insomma, anche da parte del pubblico c'è un po' di apprensione dal punto di vista tecnico.
Sì, sì, chiaramente ci sono problemi tecnici, ma sono problemi tecnici sormontabili, nel senso che si tratta di fare, come diciamo noi, training, dobbiamo addestrare le macchine a riconoscere sempre più oggetti, sempre più casi limite e così via. Diciamo, il vero problema tecnico non risolto al momento è cosa fare in situazioni, diciamo, moralmente discutibili.
Il famoso esempio della macchina che perde controllo e deve decidere chi uccidere tra i passanti che si trova a dover investire?
Sostanzialmente sì, anche se in realtà è un problema impossibile, perché chiaramente un essere umano messo di fronte a uno scenario del genere è di fronte a una scelta impossibile ugualmente. Però chiaramente è qualcosa che va risolto legalmente per questioni assicurative e così via.
Ritorniamo a proposito di etica, proprio al controllo dell'intelligenza artificiale, perché uno dei grandi problemi è che molte cose sono già fattibili e c'è il timore che le aziende possano approfittarsene, per esempio quando si tratta del controllo sui lavoratori, sulle condizioni dei lavoratori, spionaggio, invasione della privacy, e si parla sempre più spesso di lavorare con il network in maniera morale. Cosa ne pensi?
Sì, ovviamente ci sono una marea di problemi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Uno degli esempi che porto sempre è che è qualcosa che è fattibile oggi, ed ancora una volta torna al discorso che non c'è bisogno di avere un'intelligenza artificiale forte, ma già adesso con i progressi attuali siamo di fronte a dei problemi morali non indifferenti. E l'esempio è quello dei cosiddetti droni assassini, già impiegati da forze armate di diversi paesi. Con le conoscenze attuali si possono armare droni che possono raggiungere bersagli, grazie ai progressi appunto del riconoscimento delle immagini, possono raggiungere bersagli sul teatro di guerra in maniera clinica, estremamente accurata. Però il discorso è chi decide quale sia il bersaglio, chiaramente non il drone. Il discorso è che ancora una volta torniamo a problemi di natura legislativa e chiaramente di accordi multinazionali. Di recente, assieme a migliaia e migliaia di colleghi da tutte le parti del mondo, abbiamo firmato una moratoria per mettere al bando i droni assassini, infatti. Proprio per questo motivo, è una situazione, diciamo, in un certo qual modo analoga al momento in cui l'energia nucleare venne prima ricercata e poi si crearono tutti questi comitati per provare a regolamentarla. È un problema etico e di regolazione legale del quale dovremmo fare conto.
Chiudiamo invece con lo spauracchio Terminator, del quale stavamo accennando poco prima. Insomma, mi sembra di capire che al momento un potenziale Terminator vedrebbe molto bene, camminerebbe in maniera decente, potendo fare anche qualche acrobazie e poco altro. Insomma, quali sono le problematiche per sviluppare un androide?
Ah, hai perfettamente ragione. Allora, la visione è migliorata tantissimo. L'abilità di replicare compiti fisici o non fisici, comunque, diciamo, piuttosto ben definiti, è lì. Ci sono su YouTube diversi video di aziende di robotica che hanno insegnato appunto ai robot a camminare e a muoversi, a raccogliere oggetti in maniera abbastanza buona.
Anche però facendo capriole, salti mortali all'indietro, quindi cose anche impressionanti.
Sì, 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 anche cose impressionanti, però diciamo in un certo qual modo a scatola chiusa, nel senso che abbiamo il compito ben definito e non ci sono imprevisti nella piroetta, in un certo qual modo, no? O comunque ci sono imprevisti, tra virgolette, che sono stati già pianificati, quindi non sono del tutto imprevisti. Quello che manca in realtà è la capacità di ragionamento che in inglese chiamiamo common sense reasoning, in italiano diciamo letteralmente il buon senso, la capacità di ragionare in maniera pratica e spicciola, che contraddistingue un essere umano e che invece paradossalmente e incredibilmente è estremamente complessa da insegnare a un calcolatore, perché fa riferimento a una quantità di fatti e di ragionamenti che un essere umano apprende lungo la strada di decenni e che è una combinazione di fatti, esperienze e complessi cognitivi non banali.
Mi stai dicendo che l'androide del futuro quindi potrebbe non arrivare già fatto e finito, ma che avrebbe un periodo di gestazione di magari anni prima di essere pronto a venire utilizzato?
È possibile. In realtà il nodo da sciogliere è se in un certo qual modo possiamo costruire strumenti software che ci permettano di ampliare le basi di conoscenze di questi androidi o intelligenze artificiali in maniera snella e poi effettuare il training, la fase di apprendimento, in maniera più efficiente, perché a livello di apprendimento adesso abbiamo fatto basi da gigante, però gestire tutti questi fatti e queste mole di dati e diciamo processi cognitivi non è banale ancora.
Ultima domanda, invece il T-1000, quello liquido che si scioglie quando arriva?
Guarda, è una cosa tipica, mi fanno sempre domande su quale anno, eccetera, eccetera. Onestamente, io generalmente sono restio perché il mio lavoro lo vedo molto più basato sui fatti, però secondo me sono almeno decenni. Sicuramente c'è da lavorare tantissimo su determinate sottoaree, quindi sicuramente possiamo dire ai radioascoltatori che insomma possiamo stare tranquilli.
Almeno da quel punto di vista. Fabio Zambetta, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.